È possibile che in alcune regioni del nord Italia vi sia ancora interesse e simpatia per il ricordo del governo austriaco nell'Italia dell'Ottocento. Governo che, ricordiamolo, nel Trentino e a Trieste è durato fino al 1918. Anche se va detto che nell'Ottocento Trentino e Trieste, facenti parte oltre che dell'Austria, della Confederazione Germanica, fino almeno al 1866, non erano propriamente parte dei domini italiani dell'Austria. Questi comprendevano invece, come è noto, il Lombardo-Veneto. La Lombardia fino al 1859 e il Veneto fino al 1866. Chi avesse curiosità di capire come erano governate queste aree potrebbe ricorrere a importanti studi del professor Marco Merigi, che in più occasioni, in un volume per il Mulino, in un volume per la UTET nella storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, ha esaminato le linee generali dell'amministrazione austriaca. Si tratta di un ragionamento estremamente denso e complesso. Noi qui possiamo soltanto ripercorrerne alcune linee generali, tenendo presenti anche, io direi, i principali scritti risalenti a questo periodo che discutono della qualità del governo austriaco in Italia e dell'opportunità o meno per i lombardi di rassegnarsi al governo dell'Austria. Allora, i due scritti principali dell'epoca sono l'opera di un piemontese, Ferdinando Dal Pozzo, che negli anni 30 esamina se ci sia una moderata felicità che gli italiani possono procacciarsi dal governo austriaco, e Cesare Correnti, che alla vigilia del 1848 scrive un severo atto d'accusa contro l'Austria. Si tratta di due scritti che partono ovviamente da impostazioni diverse. Il moderatissimo liberale Ferdinando Dal Pozzo, che aveva partecipato assieme ad altri aristocratici alla rivoluzione piemontese del 1821 e poi aveva dovuto esulare. E siccome la rivoluzione era stata repressa da forze piemontesi sabaude, ma soprattutto con l'aiuto austriaco, non aveva personalmente motivi di simpatia per l'Austria, e tuttavia alla metà degli anni 30, in un momento che è effettivamente molto difficile per il moto nazionale italiano, sembra avvicinarsi a quella tendenza al riallineamento con l'Austria che tentò in quegli anni anche una parte importante dell'aristocrazia lombarda. La domanda è: Ferdinando Dal Pozzo, quando vuole lodare l'Austria? Per cosa la loda? E in che cosa la storiografia potrebbe dargli molto parzialmente una qualche ragione? Ferdinando Dal Pozzo, sostanzialmente, ed è significativo che gli sia un piemontese, segnala che nel corso del Settecento l'Austria ha compiuto importanti riforme. Questo è un punto importante che dobbiamo ricordare. Ispirandosi spesso al modello francese settecentesco, che era un modello molto avanzato per quei tempi, era un modello di centralismo amministrativo. C'erano già in tutta la Francia gli intendenti, come ci saranno poi dopo la rivoluzione, i prefetti. Ecco, imitando dunque Versailles, Vienna ha cercato di procedere nel Settecento verso la modernizzazione dello Stato. E si anche ha seguito una strada diversa da quella francese, la prossimità tra il modello francese e il modello austriaco di Stato moderno è tale che dopo il ritiro dei francesi di Napoleone dall'Italia nel 1814, l'Austria non avrà motivo di abolire molte delle riforme introdotte dai francesi. Perché? La Francia aveva semplicemente risolto in maniera più radicale quel progressivo processo di svuotamento di antiche istituzioni, quello cui l'Austria stava già da tempo provvedendo in Italia. La Francia aveva attuato l'accertamento amministrativo, ma anche l'Austria, tutto sommato, si stava avviando in quella direzione. La Francia aveva abolito i feudi, ma l'Austria li aveva molto indeboliti nel loro ruolo e nelle loro funzioni. La Francia a Trieste aveva abolito il Consiglio dei Patrizi, ma l'Austria del 1814 si guardò bene dal restaurarlo, dato che lungo tutto il Settecento ne aveva indebolito l'autorità e il ruolo. Questo, diciamo così, in generale. Detto questo, da un punto di vista storiografico, allora possiamo capire il significato dell'elogio che Ferdinando dal Pozzo fa al buon governo austriaco. Certamente l'Austria non ha dato ai suoi sudditi una costituzione, non gliela darà mai, fino all'esperimento del 1848 e poi in maniera più durevole dal 1861 in poi, ma prima era stato uno stato assolutistico, però era arrivata al livello dell'assolutismo amministrativo. E anche, abbiamo detto, creando le due congregazioni centrali di Milano e di Venezia, aveva creato una forma di monarchia consultiva, in cui organi che erano in qualche modo espressione del paese, peraltro scelti mediante un complesso processo di cooptazione dall'alto, rappresentanti potevano svolgere una funzione consultiva, cioè di trasmettere al governo di Vienna le aspirazioni del paese. Ora, per la monarchia assoluta, questo direi che è il grado di sviluppo maggiore immaginabile, e quindi ecco il ragionamento di Ferdinando dal Pozzo: l'Austria, grazie alle sue riforme settecentesche, è molto più avanzata di altri stati italiani dell'epoca, per esempio dei Savoia o dello Stato Pontificio. Dopodiché, perché l'Austria si è fermata dopo la fine del Settecento sulla strada delle riforme avviate in maniera grandiosa da Maria Teresa, specialmente da Giuseppe II? Secondo Ferdinando del Pozzo, chiaramente è tutta colpa della tensione rivoluzionaria, del timore della rivoluzione francese, poi del timore dei moti liberali. In sostanza, dal Pozzo si immagina, ma io non sono d'accordo con la sua generosa illusione, che se gli italiani, se i patrioti italiani avessero rinunciato ad azioni cospirative ostili verso l'Austria, questa sarebbe potuta nuovamente incamminarsi fiduciosamente sulla via delle riforme. Io non credo che sia così, credo che sia più esatta la ricostruzione di Cesaro Balbo, secondo il quale all'altezza della metà degli anni 40 i principi italiani, come i Savoia, il Granduca di Toscana, di lì a poco il Papato, potevano avviare una strada di riforme che portasse fino alla monarchia costituzionale, mentre invece l'Austria non avrebbe potuto, perché nel clima ottocentesco era diventata così importante l'idea nazionale che, come prima cosa, questi sudditi, più colti, più preparati, che avrebbero dovuto entrare negli organi rappresentativi, come prima cosa avrebbero rivendicato l'indipendenza nazionale, cosa che naturalmente l'Austria non poteva concedere. Problema che nel Settecento non c'era stato, quando Iverio, il Beccaria o Gianinaldo Carli avevano servito senza preoccupazioni di tipo nazionale il governo di Maria Teresa, che aveva i suoi ministri ovviamente, come il Firmiani Lombardia, ma era un governo diretto da Vienna. Ma già alla fine del Settecento con Giuseppe II c'erano state tensioni per la tendenza troppo centralistica di Vienna rispetto alle aspirazioni di autonomia lombarde. Quindi probabilmente quel processo, anche senza l'intervento dei timori provocati dalla rivoluzione francese, si sarebbe bloccato. Detto questo, sul nobile ma non del tutto persuasivo tentativo di Ferdinando dal Pozzo di rivalutare il governo austriaco in Italia, diciamo qualcosa sulle accuse di Cesare Corrente al governo austriaco. Una delle principali accuse, ed è molto interessante, è di carattere fiscale. Perché? i bilanci dello Stato austriaco erano segreti, quindi non si potevano verificare certi sospetti, ma era largamente diffusa tra i lombardi l'impressione che l'Austria gravasse molto più pesantemente la parte lombardo-veneta dei suoi domini per sgravare relativamente il carico fiscale le province dei domini ereditari d'Oltralpe, dell'Austria, Boemia, Ungheria, eccetera. Era vero o non era vero? Cesare Corrente era convinto di sì. Studiosi più recenti, fino al Merici, ci hanno dato un quadro molto più articolato e complesso. Nel senso che, inevitabilmente, l'Austria finiva con lo spendere in Italia molto di più di quanto non spendesse in proporzione per le altre province. Perché? Perché dalla metà del Settecento, per l'antica tradizione comunale di queste terre, ma anche per le importanti riforme, la legge comunale di Maria Teresa del 1755, per esempio in Lombardia, il radicamento, diciamo così, dello Stato sul territorio, anche a livello locale, era cresciuto enormemente, laddove nelle province ereditarie, in paesi molto più arretrati di Austria e Ungheria, diciamo così, la presenza dello Stato a livello locale era assai più limitata e più largo invece il ruolo delle aristocrazie locali. Quindi l'Austria finiva con lo spendere, questo andrebbe a suo favore, più in Italia di quanto non spendesse in proporzione in altre parti dell'impero. Però l'impero aveva delle spese centrali molto forti, per l'esercito, per l'amministrazione, eccetera. E quindi, diciamo così, una parte non irrilevante del gettito fiscale andava a queste spese generali. Possibile quindi affermare che l'Austria restituisse, se non si considerano queste spese generali però per l'amministrazione e per la difesa, meno di quanto aveva incassato dal Lombardo-Veneto, ma anche da riconoscere che l'Austria aveva comunque speso per il Lombardo-Veneto molto di più di quello che aveva, diciamo così, speso per altre parti dei suoi domini, in proporzione. Un problema che non è assolutamente affrontato da Dal Pozzo e Correnti, perché, diciamo così, è proprio un errore di prospettiva, è quello di una ipotetica snazionalizzazione tentata dall'Austria nei confronti dei suoi sudditi italiani. In realtà c'era in Austria, nei governanti austriaci, un grandissimo rispetto per la lingua e la cultura italiana. Mentre dei popoli slavi meridionali, per esempio, si poteva discutere se e fino a che punto le loro lingue si fossero ormai cristallizzate a livello grammaticale, processo che si realizza proprio nell'Ottocento, l'Italia di Dante, l'Italia di Bembo, si presentava con una sua precisa fisionomia letteraria e culturale, e principi come Francesco I, l'imperatore, che era addirittura nato in Toscana, avevano un grande rispetto per la cultura italiana. Bisogna naturalmente distinguere tra quei territori come la Lombardia e il Veneto, che erano considerati Italia, e quei territori come il Trentino, che faceva parte del Tirolo, o Trieste, che faceva parte appunto del regno delle province illiriche. A Trieste la lingua italiana si conservò attraverso un processo molto complesso in cui ebbe un ruolo importante la borsa dei mercanti e il fatto che i mercanti cosmopoliti presenti a Trieste fossero abituati a parlare in italiano o in veneto. In Lombardia o nel Veneto nessuno pensò mai di imporre la lingua tedesca nell'istruzione o nei tribunali. Anche se è vero che l'Austria cercò spesso di imporre personale austriaco che non sapeva bene la lingua italiana. In alcuni casi però dobbiamo stare attenti perché vengono indicati come austriaci in realtà dei trentini, che erano formalmente austriaci, ma che spesso avevano una conoscenza molto migliore naturalmente della lingua italiana. Va comunque escluso un effettivo tentativo di snazionalizzazione. Centralizzare sì, ridurre le università secondo il modello austriaco sì, ma senza attaccare la lingua italiana.